Grazie Franco. Questo per vedere me. Ok, va bene. Ciao a tutti, un saluto fraterno nell'amore del Signore. E voglio ringraziare ancora tutti coloro che hanno pregato per me, perché per me è sempre un po' un'emozione parlare da parte del Signore. Bene, allora credo che sarà capitato diversi di noi di trovare nella cassetta della posta dei volantini, un volantino in cui, di qualche supermercato dove sopra troviamo scritto offerte e all'interno ne troviamo di diversi tipi. E così anche nella parola del Signore ci sono diversi tipi di offerte. L'offerta per il peccato, Levitico 4:28, l'offerta di azioni di grazie, Levitico 7:19, l'offerta di ringraziamento, Salmo 50, versetto 14. E dove la troviamo la prima offerta che l'uomo fa al Signore, quindi che viene fatta al Signore? Nel libro della Genesi, al capitolo 4, è l'offerta di Caino e Abele. In questo capitolo troviamo scritto al versetto 3 che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore e Abele offerse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e il loro grasso. E il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Scusate un attimo. Allora, cosa significa favore? Favore significa buona disposizione concretamente espressa con la dimostrazione del proprio gradimento nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Significa conciliarsi il favore, aiuto. Conciliarsi significa mettere d'accordo, mettere in pace due o più persone in contrasto. Perché il Signore non ha gradito l'offerta di Caino e invece ha gradito l'offerta di Abele? Perché questi due uomini erano peccatori come noi e quindi cercavano il modo giusto per ottenere il perdono dei loro peccati, quindi la riconciliazione con il Signore. E noi sappiamo tutti come ci insegna il Signore nella sua parola che in Ebrei 9:22 che il perdono dei peccati si ottiene soltanto per spargimento di sangue. E dice proprio, senza spargimento di sangue non c'è remissione, quindi non c'è perdono per il peccato. E Caino ha cercato e pensava di ottenere questo perdono dei suoi peccati, quindi la riconciliazione con Dio per mezzo delle sue opere. E ha offerto al Signore i frutti della terra che ci testimoniano proprio, ci parlano delle proprie fatiche, dei propri sforzi, delle proprie opere e dei propri risultati. Ma come viene detto anche in Romani 3:20, nessuno può essere giustificato, quindi perdonato, riconciliato con Dio per mezzo delle opere della legge. Ecco perché il Signore non ha gradito e non ha scusato, non ha guardato con favore Caino e la sua offerta, ma ha guardato con favore Abele e la sua offerta. Perché? Perché Abele ha offerto i primogeniti del suo gregge. E questo di che cosa ci parla? Che c'è stato dello spargimento di sangue. Quindi solo così ha potuto ottenere il perdono dei peccati. Spargimento di sangue per il perdono. Ed è bello perché ha offerto lo spargimento di sangue e il grasso. Quindi dopo che c'è stata la riconciliazione, c'è stata anche l'adorazione, perché il grasso ci parla dell'adorazione. E Abele ha fatto questo in vista di che cosa? In vista del sacrificio perfetto del Signore Gesù Cristo, colui che avrebbe sparso il suo sangue sulla croce per purificarci da ogni peccato, come troviamo proprio in Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Ed è questo, allora il Signore ha accettato l'offerta di Abele per il perdono dei peccati. E abbiamo visto quindi due uomini, due tipi di offerte, due risultati. Adesso vediamo ancora due modi diversi di fare un'offerta al Signore. Leggiamo, venite con me per favore, in Marco capitolo 12, i versetti da 41 a 44. E il titolo che ho dato a questi pensieri è: com'è la mia offerta davanti al Signore? E dice così: e postosi a sedere dirimpetto alla cassa delle offerte, quindi questo è Gesù, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai, e venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Allora mi sono chiesto: ma perché il Signore ha voluto far registrare nella sua parola un episodio di questo tipo scritto decine e decine di anni fa? E la risposta la troviamo, ci è stata già ripetuta nei giorni scorsi, in Romani capitolo 15 versetto 4, tutto quello che è scritto nel passato è per nostro insegnamento. Allora mi sono chiesto: qual è lo scopo del Signore nel darci un insegnamento? Isaia capitolo 48 versetto 17 dice: così parla l'Eterno, il tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Quindi lo scopo dell'insegnamento del Signore che ci ha lasciato nella sua parola questi episodi, questi brani, è quello di farci del bene. Sapete, quello che mi ha toccato il cuore di questo brano è stato il contrasto che il Signore fa fra l'offerta dei ricchi e l'offerta della povera vedova. Che cos'è il contrasto? Mi è venuto in mente un po' gli esami che ci sono oggi, che si possono fare con il liquido di contrasto. A cosa serve un liquido di contrasto? Serve a evidenziare se ci sono delle anomalie nel corpo o nel sangue di una persona. E il Signore ha voluto evidenziare il contrasto, cioè un'anomalia fra l'offerta dei ricchi e l'offerta della povera vedova. Abbiamo letto che il Signore Gesù era seduto davanti alla cassa delle offerte e vedeva come la gente vi gettava dentro il denaro nella cassa. E il contrasto qual era? Tutti hanno gettato il loro superfluo, ma costei, la vedova, vi ha gettato tutto quanto aveva per vivere. Di quale offerta si sta riferendo qua il Signore? Ci troviamo ancora a respirare l'aria dell'Antico Testamento, quindi ci sta facendo ancora riferimento al Tempio che il re Salomone aveva costruito come la casa del Signore, in cui il Signore metteva la sua presenza. E il Tempio era il luogo dove il popolo del Signore si riuniva a pregare e ad ascoltare il libro della legge del Signore. E le offerte che venivano fatte erano per il mantenimento del Tempio, perché come tutte le opere di muratura hanno bisogno della manutenzione, di sistemare qualcosa, di comprare degli oggetti. E queste offerte servivano anche per mantenere il servizio spirituale dei servi del Signore, che a quel tempo riguardava la tribù dei Leviti, il servizio del sommo sacerdote, il servizio anche dei sacerdoti e anche il servizio pratico che i Leviti facevano per il Tempio del Signore e anche per il bene del popolo. Quindi il Tempio rappresentava la vita spirituale del popolo di Dio. E di cosa ci parla l'offerta, oppure offrire? È portare, dare a qualcuno denaro, aiuto, accordare. mettere a disposizione, presentare a qualcuno una cosa per donargliela, quindi dare qualcosa. Ma secondo voi il Signore, a cui appartengono il cielo e la terra e tutto ciò che contiene, ha bisogno forse delle offerte dell'uomo? Certo che no. Allora mi sono chiesto, qual è l'insegnamento che il Signore mi vuole dare attraverso l'offerta di questi due personaggi, i ricchi e la povera vedova? E il Signore nella sua grazia mi ha fatto capire che attraverso l'offerta io posso esprimere il mio sentimento, quello che c'è nel mio cuore. Facciamo un esempio. Vi ricordate quando il re Davide ebbe in cuore di costruire una casa per il Signore il suo Dio nel capitolo 29 di Prima Cronache? Che bello! Al versetto 2 scritto, Davide dice: ho impiegato tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio, quindi il Tempio, dell'oro, dell'argento, del rame, del ferro, del legno, delle pietre preziose, dei diamanti. Poi si rivolge al popolo, al versetto 5 dice: chi è disposto oggi a fare un'offerta al Signore, all'Eterno? E i capi sacerdoti, i capi delle tribù di Israele, i capi di migliaia, i capi di centinaia, gli amministratori degli affari del popolo, eccetera, eccetera, fecero delle offerte volontarie al Signore. E al versetto 9 troviamo scritto: e il popolo si rallegrò di quelle loro offerte volontarie, perché avevano fatto quelle loro offerte all'Eterno con tutto il cuore. E anche il re Davide se ne rallegrò. Che bello, l'offerta ci parla anche proprio di un'azione volontaria. Che bello, è bello, perché cosa vediamo? Che Davide è stato l'esempio di tutto il popolo, di essere stato il primo a offrire le sue offerte al suo Dio con tutto il cuore. Ma la domanda è: secondo voi che cosa ha spinto il re Davide a fare queste offerte volontarie con tutto il cuore al suo Dio? La risposta la troviamo al versetto 3 e la potete leggere. La mia versione dice: per l'affezione che porto per la casa del mio Dio. Quindi lui portava affetto, sentimento, desiderio, amore per la casa del suo Dio. Ma la versione riveduta dice: per la devozione che porto per la casa del mio Dio. Avete mai sentito qualche persona dire che io sono devoto a qualcosa? Devozione, sapete cosa vuol dire? Consacrare, che si è interamente dedicato a qualche cosa. Conoscete voi delle persone che sono devote a qualcosa? Si può essere devoti a degli idoli, a qualche partito politico, a qualche squadra di calcio, o sapete altre cose si può essere devoti? Alla propria vita. E che bello, vediamo che il re Davide era devoto al suo Dio. E allora cosa ha fatto? Quando una persona è devota a qualcosa, si dona per questa cosa. E Davide ha donato tutto il suo cuore per la casa del Signore, per i preparativi, per l'avanzamento della casa del suo Dio. E tutto questo perché? Perché Davide veramente amava. Quanti salmi dicono: Signore, io ti amo, Signore, io ti amo. Ed è bello, perché il re Davide non lo amava a parole, ma lo amava veramente con tutto il suo cuore. E la dimostrazione era che lui donava al suo Dio. Allora ritorniamo al nostro capitolo 14 di Marco, al versetto 41, e dice, adesso vediamo come la gente gettava denaro nella cassa delle offerte. Dice: che molti ricchi ne gettavano assai, e venuta una povera vedova vi gettò dentro due spiccioli. E mi piace quello che fa il Signore Gesù: chiamate a sé i suoi discepoli, disse loro. Il Signore Gesù voleva attirare lo sguardo dei suoi discepoli, l'attenzione dei suoi discepoli sul contrasto, e disse ai suoi discepoli: tutti i ricchi, che ne gettavano assai, dice, hanno gettato del loro superfluo. Ecco quello che mi ha fatto riflettere, del loro superfluo. Erano ricchi e hanno gettato del loro superfluo. Allora mi sono chiesto: di che cosa ci parla il superfluo? E qua ho chiesto al nostro fratello Marco Tullio un po' un significato di superfluo, e dice mancanza, penuria, miseria. E alcune volte si sente dire: ho lavorato un sacco di ore e mi hanno dato una miseria. Ma secondo voi perché tutti questi ricchi hanno donato una miseria al Signore? Fra le tante cose in cui la scrittura parla dei ricchi, c'è un versetto che mi ha portato a considerare perché questi ricchi hanno gettato nella cassa delle offerte del loro superfluo, e lo troviamo in Apocalisse al capitolo 3, versetto 17. Leggiamolo. Apocalisse 3, 17. Poiché tu dici: io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Ecco cos'è. Quindi cosa fa il ricco? Si è arricchito e non ha bisogno di nulla, quindi non ha bisogno degli altri. È una persona che è contenta di vivere come piace a lui, e quindi è una persona che cosa fa? Che pensa solo ai propri interessi e a nient'altro. È una persona che tante volte non ha neanche interessi per le cose spirituali. Vi ricordate il giovane ricco in Luca capitolo 12, versetto 18, quando dice questo farò, demolirò i miei, scusate, il ricco stolto, questo farò, demolirò i miei granai e ne fabbricherò dei più vasti, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. Di solito una persona che ha il cuore alle cose materiali, e se prendiamo Luca capitolo 18, che cosa ci fa notare il Signore? Cosa vediamo in questo, nel giovane ricco? Dice, quando il Signore dice: vai, vendi tutto ciò che hai, dallo ai poveri e poi vieni e seguimi. Ma egli se ne andò perché aveva di gran beni e non li voleva lasciare. Quindi per chi ha il cuore legato ai beni materiali, è uno spreco per lui fare che cosa? Seguire il Signore, servire il Signore, ubbidire al Signore. E questo può capitare anche alla vita del credente, quando distoglie il suo sguardo verso il Signore e il suo cuore dal Signore, e mette queste cose, il suo sguardo, il suo cuore, nelle cose materiali. Un esempio è Dema, capitolo 4, versetto 14 di Colossesi. Troviamo che Luca, il medico, e Dema vi salutano. Dema era un uomo che serviva il Signore in prima linea, insieme all'apostolo Paolo, faceva delle grandi opere, aveva un grande servizio, e poi lo troviamo anche insieme a Luca il medico. Ma ad un certo punto, che cosa troviamo? In Seconda Timoteo, capitolo 4, versetto 10, c'è scritto: ribalta tutto la vita di Dema, poiché Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Ad un certo punto Dema ha tolto il suo sguardo, il suo cuore dal Signore, dalla vita spirituale, e dice cosa anziché amare il Signore, lo ha girato il suo sguardo e ha amato il mondo, quindi ha iniziato a mettere il suo cuore, il suo sguardo nelle cose materiali. E che cosa ha fatto? È tornato indietro, è tornato a Tessalonica, in cui ci parla di una chiesa molto grande, quindi è tornato, ha voluto vivere poi una vita sì spirituale, ma una vita molto agiata. Forse si è messo anche in ultima fila per non essere più chiamato a svolgere qualche servizio per il Signore, perché era arrivato a vivere quindi una vita comoda spirituale, perché i suoi interessi erano arrivati ad essere altri, erano arrivati ad essere interessi materiali. E quando si vuole vivere una vita agiata, ci viene detto di seguire il Signore, cosa facciamo? Alcune volte sapete cosa ho pensato, cioè, sapete dove mi ha portato il Signore? Alla parabola del gran convito in Luca 14, quando il Signore chiama gli invitati alle nozze e tutti sapete, tre invitati, e dicono tutti, ho comprato un campo, non posso venire, ho comprato cinque paia di buoi, non posso venire, ho preso moglie, non posso venire, Signore, non ho tempo per te. E tutti si sono giustificati. Perché? Perché avevano altri interessi, altri scopi, altri obiettivi, ed erano quasi tutti materiali. Ma abbiamo tempo, ma però mi è venuto anche di pensare un'altra cosa. Abbiamo tempo per le cose che ci interessano di più. E sapete cosa, addirittura dove arriviamo, quando togliamo il nostro sguardo e i nostri occhi e il nostro cuore dal Signore, a fare come ha fatto Giuda e come hanno fatto i discepoli del Signore. Ad un certo punto, vi ricordate la donna che prese il suo d'olio, il suo alabastro d'olio odorifero, sia in Giovanni 12 che in Matteo 26, prende quest'olio di gran prezzo e lo va a versare sul capo del Signore, sui piedi del Signore, in segno proprio di consacrazione per il Signore. Sapete cosa risponde, cosa dice Giuda davanti a questo atto di consacrazione che questa donna fa nei confronti del Signore? Dice: questo olio si poteva vendere per il suo denaro, darlo ai poveri, perché dice la scrittura che lui era ladro e ci metteva delle mani in quella borsa in cui venivano messi i soldi. Quindi era un uomo, Giuda, che amava la borsa. E sapete cosa risponde Giuda? È uno spreco quello che ha fatto questa donna. E i discepoli del Signore, quando vedono questa donna fare questo gesto di consacrazione nei confronti del Signore, dicono la stessa cosa: è uno spreco. Quindi chi ha lo sguardo verso le cose materiali vede che le cose spirituali, la vita spirituale, il servizio per il Signore è uno spreco. Quindi vede uno spreco leggere la parola di Dio, vede uno spreco servire Dio, vede uno spreco pregare il Signore, vede uno spreco evangelizzare, vede uno spreco testimoniare, vede uno spreco qualsiasi cosa che si fa per il Signore. E allora cosa fanno? Si accontentano di frequentare le riunioni stabilite e poi di pregare le tre preghiere giornaliere prima di far colazione, prima di pranzare e prima di cenare. Ma leggiamo il versetto 44 di Marco capitolo 12. Poiché tutti hanno gettato del loro superfluo, ma questa, quindi questa povera vedova, del suo necessario vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. Mi piace questa ma, questa congiunzione avversativa che ribalta tutto ciò che viene prima. Quindi il gesto di questa donna ribalta l'offerta che fanno tutti questi ricchi, in cui vi gettano la cassa delle offerte del loro superfluo. Dice costei, tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere. E la parola del Signore parla tanto delle vedove, ma c'è stato un versetto che mi ha toccato il cuore e mi ha portato a considerare perché questa donna vi ha gettato nella cassa delle offerte tutto ciò che aveva per vivere. Venite con me in Prima Timoteo capitolo 5, versetto 5. Guardate che bello. Prima Timoteo 5, versetto 5. Or la vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno. Che bello! La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche, preghiere, notte e giorno. Questo è quello che mi ha toccato il cuore, che questa donna era perseverante. Questa donna che cosa ha fatto? Ha posto la sua speranza in Dio. E nella parola di Dio la speranza, sapete di che cosa ci parla? È sinonimo di salvezza, come troviamo in Colossesi capitolo 1, versetto 5. A motivo della vostra speranza che vi è riservata nei cieli. E come abbiamo letto, non aveva fatto soltanto del suo Dio il suo Salvatore, non ha staccato soltanto il biglietto per il cielo e basta, ma speranza, sapete di che cosa ci parla anche? Sapete cos'è anche sinonimo di fiducia? Dice sentimento di aspettazione fiduciosa nella realizzazione presente o futura, fiduciosa, persona o cosa in cui si ripongono le proprie aspettative. Dice aiuto, certezza. A volte si sente dire vado dal mio farmacista di fiducia, oppure vado dal mio macellaio di fiducia, oppure dal mio parrucchiere di fiducia, e non si cambia. Ed è difficile oggi trovare delle persone di fiducia. E questa donna ha posto la sua fiducia nel Signore. E in questa fiducia questa donna perseverava. Che bello! In che modo perseverava? Perseverava con suppliche e preghiere. Che bello, quindi una donna costante nella preghiera e nelle suppliche, quindi una donna che confidava nel Signore, cercava la faccia del Signore, aspettava le risposte del Signore, si prendeva del tempo a parlare con il Signore, metteva nel Signore nelle mani del Signore tutti i suoi disegni, una donna che cercava proprio la comunione, l'intimità con il Signore. Allora mi sono chiesto, oggi io per che cosa mi prendo del tempo? Dite la verità, il tempo si dice che il tempo è prezioso, è vero, non va sprecato inutilmente, ma noi tante volte ci prendiamo del tempo per tante cose. Per amare, per curare noi stessi, amare noi stessi, il tempo quindi per noi, il tempo per nostra moglie, il tempo per i nostri figli, il tempo per il nostro lavoro, il tempo per i nostri hobby, il tempo per andare in vacanza, il tempo per andare al cinema, il tempo per andare a teatro, il tempo per andare a divertirci, il tempo per stare su Facebook, il tempo per tante cose. Ma chiediamoci una cosa. Oggi ci prendiamo del tempo per metterci davanti al Signore, il tempo per pregare, il tempo per studiare la sua parola, il tempo per testimoniare, il tempo per la comunione fraterna. Allora la domanda è questa: oggi quanto tempo dedichiamo per il Signore? Com'è oggi la nostra offerta davanti al Signore? Offriamo al Signore come tempo il nostro superfluo o doniamo al Signore come nostro tempo tutto ciò di cui è necessario, tutto ciò di cui abbiamo per vivere? In conclusione, adesso ci stiamo per presentare davanti al memoriale e questo memoriale ho pensato che ci ricorda due cose. Ci porta ad esaminare, dice esaminate, ognuno esamini se stesso. Quindi ci porta ad esaminare dove oggi noi abbiamo messo il nostro sguardo, come quello se abbiamo messo il nostro sguardo come ha fatto Dema, come hanno fatto i ricchi, o l'abbiamo messo come ha fatto la donna, la povera vedova, che l'ha messo sul Signore. E poi il memoriale quindi ci ricorda ad esaminarci, ma ci ricorda anche un'altra cosa, che il Signore Gesù Cristo ha donato tutto se stesso, non ha risparmiato nulla, non si è tenuto nulla per salvare noi dal giudizio di Dio. Quindi il Signore ci ha lasciato un esempio, com'è fattibile donarsi interamente per il Signore. E sapete, forse possono essere dei pensieri che a voi hanno portato a riflettere, non lo so, a me tantissimo, mi ha fatto commuovere, sì, ho visto le mie mancanze, ma sapete, tante volte non è se il messaggio è stato bello, se il messaggio è stato forte, se il messaggio è stato edificante, ma quanto io ho capito di questo che il Signore mi ha voluto dire e quanto sono disposto a mettere in pratica di quello che il Signore mi ha fatto capire. Quindi ricordiamoci del pane e del vino in cui il Signore è stato un esempio e dice a noi, ve l'ho lasciato affinché voi possiate fare la stessa cosa. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.